Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Amici ascoltatori, ben trovati, è sabato, è il momento del magazine di Radio Vaticana con voi, questo è il canale italiano di Radio Vaticana, Vatican News, e saluto anche Stefano Sparro, buongiorno Stefano.
Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora permettimi di dare anche il buongiorno alla nostra poderosa regia, Damiano Caprio, Alberto Giovannetti alle tastiere, grazie ragazzi.
Grazie alla regia e un buongiorno anche dal sottoscritto Luca Collodi, grazie a chi ci sta già scrivendo al 335 12 43 722 perché ci sono tanti buongiorno che arrivano in radio e dalla radio vengono rilanciati nell'etere a chi ci ascolta. Dobbiamo dire che oggi il magazine avrà una durata inferiore perché intorno alle 9:30, minuto più, minuto meno, ci collegheremo con l'aula Paolo VI perché il Papa incontra la Croce Rossa italiana e trasmetteremo in radiocronaca questo importante momento, quindi appuntamento intorno alle 9:30, ripeto, minuto più, minuto meno. Stefano, abbiamo ringraziato tutti quanti, il buongiorno a Serena, Filomena, Mario, Andrea, Marco, Giorgio, Patrizia che ci stanno scrivendo. Naturalmente noi rilanciamo questi buongiorno, ma è il momento anche di iniziare i musica.
E allora ci diamo un buongiorno in perfetto stile rock and roll, siamo nel 1955, però il brano fu pubblicato nel 1958, stiamo parlando di Chuck Berry con Johnny B. Goode, un brano parzialmente autobiografico, perché tratta di un ragazzo di campagna che non sa né leggere né scrivere, però sa suonare e insomma conta di sfondare nella musica, ed è un po' quello che è successo a Chuck Berry. La differenza è che mentre il protagonista del brano è di New Orleans in Louisiana, Chuck Berry era di St. Louis in Missouri.
8:16 abbiamo iniziato Stefano Sparro alla grande con un ritmo.
È il caffè del sabato mattina.
È la sveglia del sabato mattina, il magazine che ricordo vi porta tra i quotidiani italiani, commenta le notizie della settimana, guarda i siti internazionali a partire naturalmente dal nostro Vatican News e dall'Osservatore Romano. Ci ha raggiunto in studio Amedeo Monaco, ormai presenza immancabile il sabato mattina alle 8:15. Oggi siamo un minuto in ritardo, viaggiamo con un minuto di ritardo.
Buongiorno Luca.
Buongiorno. Oggi, a proposito di viaggiare in ritardo, dove ci porti?
Un viaggio speciale, un viaggio nella Divina Commedia, tra virgolette, dei papi, nel senso che Papale Papale, il podcast che ogni giorno propone le voci dei pontefici intorno ad una parola, a partire da lunedì prossimo 6 aprile, e poi martedì... lunedì 8 aprile, 8 poi aprile. Martedì 9 aprile, mercoledì 10 aprile, ci sono tre episodi speciali, il primo dedicato all'inferno, seconda tappa purgatorio e poi per chiudere ovviamente il paradiso. Quindi sentiremo cosa i papi ci dicono su inferno, purgatorio e paradiso e soprattutto capiremo che in fondo questo viaggio può essere sintetizzato in tre parole: inferno, fanno capire i papi, è il distacco da Dio; purgatorio è un momento di tensione, di desiderio, mentre il paradiso è l'incontro. Io direi ascoltiamoci un estratto di questi tre episodi con le voci di tre papi che ci fanno viaggiare tra virgolette attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso.
L'inferno è la situazione in cui definitivamente si colloca chi respinge la misericordia del Padre anche nell'ultimo istante della sua vita.
Rivolgiamo lo sguardo al dolore che ha passato i confini del tempo, a quello dei nostri defunti, in cui il dolore nasce da una tensione diventata estremamente cosciente di desiderare la felicità di Dio e di non poterlo conseguire. Questo è il purgatorio.
Dio è innamorato di noi, siamo i suoi figli e per noi ha preparato il posto più degno e bello, il paradiso. Non dimentichiamolo, la dimora che ci attende è il paradiso. Qui siamo di passaggio, siamo fatti per il cielo, per la vita eterna, per vivere per sempre.
E alle 8:19 di sabato mattina Amedeo Monaco abbiamo fatto, e Stefano Sparro, una lezione, tutti e tre, e gli ascoltatori, di Divina Commedia, grazie ai papi. Ma è il momento ora della musica, Stefano, abbiamo un brano di Cyndi Lauper.
Allora guarda Amedeo, tu dici che, dici che non sei esperto di musica, ma questo brano non puoi, non, sicuramente lo conosci. Stiamo parlando di True Colors del 1986.
Sì, appunto è una canzone che ci dice quanto è importante essere se stessi, in un certo senso, come direbbe Papa Francesco, essere se stessi senza aggettivi, ma proprio nella sostanza, nella profondità dell'essere.
Nei veri colori, True Colors.
Cyndi Lauper.
To take courage in a world full of people you
Sono le 8:24, questo è il magazine di Radio Vaticana, del canale italiano di Radio Vaticana, Vatican News. Io saluto Marco Bellizio, collega dell'Osservatore Romano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Oggi l'Osservatore Romano apre con lo Zimbabwe, andiamo in Africa, un sogno su due ruote. Nel paese africano tra i più poveri al mondo, ha avviato un progetto per sostenere l'istruzione e tutelare l'ambiente. Una di quelle notizie che non si trovano sui giornali, sugli altri giornali.
Eh sì, questa è una peculiarità dell'Osservatore Romano, che insomma mette in evidenza sempre quelle parti del mondo, delle notizie che non vengono insomma di solito illustrate sufficientemente dai mezzi di comunicazione. Noi proviamo a farlo, insomma, ed è una caratteristica che viene spesso riconosciuta al giornale della Santa Sede.
Questo progetto dello Zimbabwe prevede la donazione di 100 biciclette agli studenti più poveri, così da rendere più sicuro il loro tragitto fino a scuola. L'iniziativa è stata attuata nell'ambito di un più ampio programma di gestione ambientale avviato in 21 scuole primarie di una regione dello Zimbabwe, allo scopo sia di migliorare l'accesso all'istruzione per gli alunni e soprattutto per migliorare anche la situazione ambientale. Quindi, come vedi, mettiamo insieme cultura, educazione
che è ambiente.
È ambiente. Però noi torniamo in Italia, perché era il 6 aprile del 2009, Marco Bellizzi e Stefano Sparro. Sono 15 anni. L'Aquila celebra oggi e ha celebrato stanotte il sisma che causò 309 morti. Noi abbiamo un documento sonoro che ci è arrivato nella notte proprio dall'Aquila, tra mezzanotte e le 3 del mattino della notte appena passata. Ci sono state celebrazioni e ricordo all'Aquila, e nel momento del terremoto erano le 3 e qualche minuto di 15 anni fa. Sentite che cosa è successo.
Asero Corsina Roberta, Denuntis Maria Giuseppa, Muzzi Liberio, Muzzi Lucilla, De Paolis Anna Maria.
Un documento sonoro che ci è arrivato nella notte grazie a Don Claudio Tracanna, che ospiteremo tra una mezz'ora su Radio Vaticana. Stanotte Marco Bellizzi all'Aquila si è ripetuto. Ripetuta la commemorazione delle 309 vittime.
Sì, lo ricordo bene, io insomma, ho un legame anche personale con quelle terre, quindi la questione mi tocca particolarmente, insomma è stato ovviamente impressionante vivere quella notte, così come è impressionante sentire scandire i nomi di questi morti, perché poi fatalmente le vittime di questi eventi diventano dei numeri, dei caratteri impressi sul giornale, dietro invece ci sono dei nomi, dei cognomi e delle storie, delle famiglie di dolore enorme che giustamente l'Aquila vuole ricordare anche nella prospettiva di una ricostruzione che stenta ancora a completarsi.
Ne parleremo intorno alle 9 dopo il GR Flash della Radio Vaticana. Abbiamo parlato della prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi, che porta naturalmente, ricordiamolo sempre, la data di ieri, perché l'Osservatore Romano esce nel pomeriggio. Andiamo a vedere, e ne approfittiamo, la cronaca di Roma, dei quotidiani, di alcuni quotidiani. Il Messaggero: scontro tra autobus, grave una neonata, un autista della TPL perde il controllo e si schianta contro un autobus dell'ATAC, 9 i feriti in ospedale. La TPL è comunque un'azienda che fa servizio come l'ATAC nelle periferie romane. E ancora dal Messaggero alla cronaca di Roma del Corriere della Sera, è l'apertura, anche in questo caso si scontrano due autobus, 18 feriti a Monte Mario, gravi una mamma e una neonata, 9 i passeggeri trasportati al pronto soccorso. E ancora è questa la notizia che troviamo un po' su tutte le prime pagine anche del Tempo, mentre un'altra notizia, e qui cambiamo completamente argomento, la troviamo proprio sul Tempo, perché oggi a Roma, parliamo di sport, si gioca il derby nel pomeriggio tra la Roma e la Lazio, e al di là dell'elemento sportivo ci sono dei tifosi laziali e romanisti che dicono: non andiamo allo stadio perché è una partita che potrebbe far nascere diciamo l'antisemitismo, o comunque cori antisemiti, quindi un elemento, lo sport, una festa che dovrebbe essere di sport, che in realtà si ricollega a quelle che sono le condizioni attuali della guerra in Medio Oriente e anche di quelle che sono un po' le caratteristiche delle tifoserie un po' in tutta Italia e in tutta Europa.
Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, Luca, perché è un fenomeno purtroppo trasversale alle tifoserie del calcio, non riguardano ovviamente solo le tifoserie di Roma e Lazio, che insomma hanno questa componente interna che fa un po' a gara a chi ha può avere una sorta di primazia nell'antisemitismo, insomma ci si lanciano accuse reciproche folli, del tutto incomprensibili. E però è un tema che va tenuto sott'occhio e che investe il calcio in generale, ma la tifoseria, perché poi la tifoseria è comunque nel bene e nel male anche uno specchio della società. Ci sono adesso degli elementi anche a livello internazionale che facilitano anche l'emergere di queste posizioni, il più delle volte anche molto superficiali, che non hanno neanche poi così tanto dei riferimenti con la crisi, con la situazione attuale. Sono delle, come dire, degli atteggiamenti che cercano di rivendicare identità non ben definite all'interno delle tifoserie, insomma un problema complesso, anche in questo caso articolato, che sicuramente bisogna tenere d'occhio. Faranno sicuramente le forze dell'ordine, augurandosi che invece ci sia una partita divertente, senza incidenti e degna della capitale.
L'appuntamento è alle 18 allo Stadio Olimpico Roma-Lazio, la partita potremmo dire più attesa della capitale e uno dei derby del campionato italiano. Ma veniamo alla rubrica Cronache Romane, che oggi l'Osservatore Romano avrà in pagina a partire dalle 15 online.
Esattamente, come ogni sabato abbiamo questa rubrica, oggi ci dedichiamo a questo, come dire, anniversario in qualche modo che stiamo un po' accompagnando in questi giorni, che è quello di questo famoso convegno sui mali di Roma, quello che è diciamo passato un po' alla storia con questo nome, che riguardava aveva un titolo che ricordava invece le fragilità, la necessità di carità che Roma aveva nel 74 in condizioni ovviamente sociali ed economiche totalmente diverse. Il tema però è sempre lo stesso, quello della fragilità, della carità. Abbiamo un'intervista con Giulio De Dita, che è il figlio del presidente del Censis, che è anche lui un sociologo, che ha fatto una ricerca che verrà presentata questa mattina. E anche il ricordo di Don Clemente Riva, che era uno che fu uno degli animatori di quel convegno, e si illustreranno un po' quali sono le problematiche oggi di Roma, sempre legate a questo tema del tralasciare, cioè dell'indifferenza che talvolta si può vedere nei confronti dei bisogni della gente, anche se Roma, io lo dico sempre quando vengo qui ospite da voi, insomma è una città che in realtà così pone l'ombra, si dà da fare, è operosa, cerca una strada per poter esprimere la sua solidarietà e speriamo insomma che si riesca a darla anche con queste iniziative. Poi parliamo di molte altre cose, è stato il 2 aprile la giornata della consapevolezza sull'autismo, e quindi parliamo anche un po' di servizi che esistono a Roma per accompagnare le persone autistiche anche in un percorso terapeutico semplice, quello di tutela della propria salute. Spesso non si fa presente che queste persone hanno anche problemi a venire venire curate normalmente, diciamo, per andare a fare un esame strumentale o di altro tipo. Allora c'è un servizio a Roma, per esempio, che si occupa di questo, non tutti lo sanno, noi lo rendiamo pubblico, e poi molte altre cose, insomma, sulle pagine delle Cronache Romane, come sempre.
Quindi Cronache Romane oggi dalle 15 sull'edizione online dell'Osservatore Romano e domani nelle edicole per il cartaceo dell'Osservatore Romano. E allora non andare via, perché vediamo Stefano Sparro cosa ci ha preparato per la parte musicale.
E allora andiamo con i Coldplay. Siamo nel 2006, il terzo album in studio, X and Y, ovvero X and Y, e andiamo ad ascoltare The Hardest Part.
Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana, buon sabato. Non so a Roma, ma qui è una bellissima giornata. Addirittura qui da me in campagna ci sono gli uccellini che cinguettano. Vabbè, è la primavera, la stagione degli amori. E mi piacerebbe sentire Vita, appunto, di Gianni Morandi, perché credo fermamente, ne sono certa, che Dio ascolterà la nostra preghiera molto presto e ci donerà la sua pace, che soltanto Lui ci può donare. E un saluto caro Papa Francesco, continuiamo sempre ad accompagnarlo. Grazie.
Sono le 8.38, amici ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana, Vatican News, la rassegna stampa dai siti internazionali. Iniziamo con la BBC e la CNN. Nei siti internazionali c'è una domanda che molti si pongono e riguarda il Medio Oriente. Sei mesi dopo, quanto è vicino Israele alla eliminazione e alla vittoria su Hamas? Se lo chiede la BBC. Sono passati circa sei mesi da quando i combattimenti di Hamas hanno fatto irruzione da Gaza in Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1200 persone e prendendo centinaia di ostaggi. In risposta, Israele ha promesso di schiacciare e distruggere Hamas in modo che non costituisse più alcuna minaccia e di riportare a casa gli ostaggi. La BBC si chiede che cosa oggi questa guerra ha portato e come può finire. La risposta della BBC però non c'è. Anche la CNN si pone questo quesito. A sei mesi dall'inizio della guerra a Gaza, Israele non ha una strategia di uscita né un vero piano per il futuro. Così anche l'analisi che fa la CNN. Di questo tema si occupa anche la Croix, il sito del quotidiano cattolico francese. A Gaza, dopo il successo dell'offensiva israeliana, si profila lo spettro di rimanere intrappolati nella striscia da parte dell'esercito israeliano. Cioè l'esercito israeliano, secondo la Croix, rischia di rimanere intrappolato nei combattimenti nella striscia di Gaza. Questo stamattina è un po' la riflessione che troviamo sui siti internazionali, BBC, CNN, la Croix, sulla guerra Israele-Hamas in Medio Oriente, una guerra che purtroppo si sta allargando anche ai confini del Libano e anche alla Siria. In Israele, alcuni siti israeliani ci informano che c'è massimo allarme per possibili attacchi e ritorsioni da parte dell'Iran dopo che Israele ha bombardato a Damasco alcune istituzioni diplomatiche iraniane. Andiamo su nigrizia.it e quindi andiamo nell'Africa più profonda. In Uganda, nigrizia.it ci dice che la Corte Costituzionale dell'Uganda ha confermato la legge anti-LGBTQ. Il 3 aprile scorso la Corte Costituzionale dell'Uganda ha confermato la legge anti-LGBTQ promulgata l'anno scorso, respingendo la richiesta che ne chiedeva l'annullamento. Ancora restiamo in Africa perché c'è un editoriale di Nigrizia che guarda all'Africa attraverso l'Europa. Fermare i migranti, la corsa europea a casa dei gendarmi. Albania, Turchia, Egitto, Libia, Tunisia è l'esternalizzazione delle frontiere dell'Europa. In sostanza, l'Europa paga chi è disposto a fare il lavoro sporco per non far partire i migranti e tenere alla larga i disperati dai paesi europei. Questa è un'analisi che fa Nigrizia. Andiamo su Asia News. Scautismo non più obbligatorio in Indonesia. Introdotto dagli olandesi e rifondato nel 1961, attualmente come attività parascolastica in Indonesia, l'associazionismo scout d'ora in poi sarà solo su base volontaria, ma ogni scuola sarà comunque tenuta a proporlo. Questo avviene in Indonesia, secondo Asia News. Sono le 8.42, questa è una rapida carrellata delle notizie che troviamo su alcuni siti internazionali, poi vedremo anche Vatican News intorno alle 9.10 e saluto in studio per proseguire questo filone internazionale padre Marcin Smith, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sacerdote polacco, cofondatore della Fondazione 5P Europa Global Movement. Che cos'è la Fondazione 5P Europa Global Movement, padre Marcin?
La Fondazione semplicemente vuole dare uno spazio a tutte le persone che lavorano per la promozione dei valori come People Planet Prosperity Partnership Peace, quindi la pace, la planeta, prosperità, partenariato, partnership, questi sono i valori basi anche dello sviluppo integrale umano, questi sono valori basi anche della sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
Oggi si celebra la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Ci sono varie iniziative e al centro della riflessione c'è lo sport come strumento di pace, e è un appello rivolto a tutti i belligeranti di questi mesi, e si richiede soprattutto anche una tregua da realizzarsi in occasione dell'anno olimpico di quest'anno. Ci saranno le Olimpiadi in Francia. Il movimento internazionale 5P è impegnato proprio in questo aspetto, tra i tanti anche in quello sportivo.
Sì, infatti abbiamo scelto sport, mondo dello sport, come una delle piattaforme più importanti anche che possono parlare, sviluppare questi concetti, e vogliamo guardare lo sport con gli occhiali di questi 5P, della persona, pianeta, prosperità, pace. In effetti tutti sappiamo che lo sport ha un grande valore economico, ha un valore anche che può promuovere le civiltà, ha un valore che promuove la persona umana, la sua disciplina, autodisciplina, però ha un valore anche che anzitutto promuove gioco di squadra, responsabilità. Lo sport può essere oggi anche un vero strumento della diplomazia, ma dello vero strumento anche dello sviluppo in tanti paesi, e noi proprio come 5P Sport, come iniziativa, abbiamo iniziato con We Play for Peace, We Play for Unbroken. Ci siamo associati con degli ospedali in Ucraina, e oggi anche in questo nostro giro internazionale entra Palestina e Siria con due centri della speranza, dove stiamo realizzando i progetti attraverso dello sport. In effetti un esempio molto bello è quello che sta succedendo qui in Italia, che pochi mesi fa una squadra di basket di vicino di Potenza a Ruoti ha giocato una partita basket per la pace, basket per Unbroken. Siamo stati ricevuti anche dal Santo Padre, che ha benedetto la maglietta, e da questo momento è iniziato non soltanto le partite che hanno sensibilizzato verso la pace, ma si è scatenato una solidarietà intorno a questo progetto, si è creata una squadra che ha portato, sì, potete pensare che in piccolo comune di Pesco Pagano domani si firmerà un protocollo d'intesa tra i ministri di salute Italia e l'Ucraina, dove il piccolo comune riceverà i pazienti in riabilitazione, pazienti feriti di guerra in riabilitazione nel suo paese, e non soltanto all'ospedale ma anche tutta la comunità che si sta mettendo al servizio. Quindi è un esempio bello e pratico come lo sport, anche dal piccolo comune, dalla piccola iniziativa di basket, può far scaturire questa grande catena di solidarietà.
Ed è un esempio di come lo sport può raggiungere obiettivi di pace, di progresso, direi anche, e di sviluppo sostenibile. Questo è un po' il senso anche di quello che stiamo facendo. E la sottolineatura arriva perché una piccola squadra di basket del campionato di Serie C della Basilicata e della Campania, l'University Basket Potenza, è un po' il capofila di un progetto che domani appunto andrà a aiutare le persone che hanno perso arti, che sono ferite, che sono menomate dalla guerra in Ucraina. A Pesco Pagano c'è un ospedale che raccoglierà per la riabilitazione queste persone ferite dalla guerra in Ucraina.
Sì, infatti sì, proprio dell'iniziativa della basket, di un piccolo squadra di basket da Enrico Sodano, un grande appassionato non solo dello sport ma la persona che crede che a sport ha una missione, ha i valori che deve esprimere, è nata questa iniziativa, e oggi siamo felici che questa iniziativa partirà anche a livello internazionale, perché proprio da oggi inizieremo le attività usando i social media, dove aggiungeremo i gruppi sportivi di basket, di football, di tennis, di danza, proprio per promuovere questi valori. Quindi questa iniziativa di basket ha dato oggi l'origine a un movimento, We Play for Peace, We Play for Unbroken. E lì ti do anche un esempio, caro Luca, che proprio siamo stati qualche mese fa con i ragazzi dall'Ucraina, anche dai conferiti di guerra. Uno di questi era Roman, un ragazzo che era veramente ha sofferto moltissimo. Pensa che i razzi russi sono accaduti nella sua casa. Lui stava con la sua madre, lo voleva proteggerlo, è morta. Lui è stato più di 26 ore sotto il corpo della sua madre, è stato bruciato in 55% del suo corpo, quindi praticamente non gli davano chance per sopravvivere. Lui ieri, proprio ieri, nella vigilia della giornata mondiale dello sport per la pace e lo sviluppo, ha ballato nella più grande competenza di ballo a Blackpool in Londra, e quindi con la sua maschera, con tutte le bende speciali che deve portare. C'è anche Jana, una ragazza di 13 anni proprio, che è venuta a inaugurare la partita di basket a ruoti che questi ragazzi hanno giocato con i ragazzi della squadra di basket di ruoti. E in effetti Jana, che ha perso tutte le due gambe quando il missile è caduto nella stazione di Krematorsk, quindi lei, sua madre sono stati colpiti, lei ha perso due gambe, e quando ho incontrato lei prima volta nell'ospedale di Unbroken già ormai quasi 2 anni fa, lei mi diceva soltanto vuole tornare a correre perché si preparava alle maratone. È proprio una bella notizia che ci è arrivata 2 giorni fa. Jana aprirà la maratona di Boston 14 aprile prossimo, quindi promuovere questo 5P Sport, per promuovere We Play for Peace, We Play for Unbroken, lei aprirà la maratona di Boston, quindi per dare il segnale che anche adesso con le protesi che ha ricevuto anche grazie al sostegno di tanti intorno a questo progetto, potrà appunto dare l'esempio che lo sport porterà i valori che sono soprannaturali.
Ricordiamo che Unbroken è un padiglione dell'ospedale di Leopoli dove si applica la riabilitazione e l'aiuto a chi ferito torna dalla guerra purtroppo senza un braccio o senza una gamba.
Sì, è un padiglione dell'ospedale che dove stanno curando, sono sotto cura i bambini, gli altri adulti, ma ormai Unbroken è diventato anche un simbolo, è diventato una bandiera che esprime l'aiuto alle persone che appunto che hanno perso le arti. Pensa che in questo momento ci sono più di 5.000 persone soltanto in questo ospedale di Leopoli, ci sono più di 5.000 persone che stanno aspettando per le protesi, quindi una realtà assolutamente. Però come dicevo anche da lì, Unbroken oggi sta andando fuori dell'Ucraina e proprio stiamo aprendo il primo progetto in Palestina, a Taibe, vicinissimo insomma anche di Gerusalemme, dove anche lì stiamo aiutando insieme con l'ospedale di Betlemme, l'ospedale di Ramallah.
Grazie a Padre Marci, ne resta in studio. Abbiamo voluto ricordare questa giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, promossa oggi dalle Nazioni Unite, ogni 6 di aprile viene promossa dall'ONU, e abbiamo voluto ricordare questa giornata proprio con questa testimonianza del cofondatore della Fondazione 5P Europa, dell'uso e della utilità dello sport per raggiungere la pace, il progresso sociale e lo sviluppo sostenibile. Grazie a Padre Marcin Smith. Stefano Sparro, un po' di musica e poi andiamo sui giornali italiani. Tra l'altro parleremo di Ucraina e vorrei sentire anche il tuo parere su quello che scrivono i quotidiani italiani.
E allora Luca, vogliamo accogliere l'invito e la proposta di Serena, che poco fa ci aveva chiesto il brano Vita di Lucio Dalla e Morandi, e credo che su questo tema non possa esserci brano migliore. Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi in Vita, brano del 1988.
È stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dovere ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite,
così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare.
Bene Luca, come vedi, ecco la sintonia che c'è tra gli ascoltatori e la trasmissione, questa è una bella cosa, una collaborazione che porta i suoi frutti.
Grazie Stefano Sparro. Allora, ancora rassegna stampa e approfittiamo della presenza qua in studio a Roma di padre Marcin Smith, un sacerdote polacco, cofondatore, lo abbiamo appena ricordato, della fondazione 5P Europa Global Movement, per parlare di Ucraina, perché padre Marcin è anche un sacerdote che si occupa di aiutare gli ucraini colpiti dalla guerra, in particolare i bambini, in particolare abbiamo parlato prima dell'ospedale di Leopoli, del padiglione di Unbroken. E allora andiamo a vedere quello che scrivono questa mattina sia il Corriere della Sera che il Giornale sulla crisi russo-ucraina. Corriere della Sera, pagina 12, negli esteri, Kiev, distrutti 6 aerei russi, ma, scrive il Corriere della Sera, le truppe di Mosca avanzano in Ucraina. L'esercito di Putin si attesta sempre più forte nel Donbass, ci sono delle vittime a Zaporizhia e Kharkiv. Ucraini sfavoriti, dice il Corriere della Sera, da ottobre è ripresa l'avanzata in Donbass, la situazione è sfavorevole a Kiev su molti fronti. Il tema torna anche a pagina 12 del Giornale di Milano. Mosca avanza in Ucraina, Kiev attacca le basi russe ma è a corto di uomini e munizioni, il Cremlino sfonda anche nel Donetsk, il momento per l'Ucraina è critico e lo afferma lo Stato Maggiore delle Forze Ucraine, anche se l'Ucraina riesce a distruggere 6 aerei russi. Padre Marcin, che cosa sta succedendo realmente sul fronte di guerra in Ucraina, ma anche quello che sta succedendo in Polonia? Tu sei un sacerdote polacco e leggiamo che anche la Polonia sta alzando il livello di difesa delle proprie forze armate.
Sì, purtroppo sì, purtroppo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane abbiamo visto un'intensificazione da parte dell'esercito russo che sta utilizzando anche le nuove armi, che sta utilizzando armi illegali che non si dovrebbero anche usare durante la guerra secondo i patti dell'ONU, soltanto che giustamente la Russia sta continuando a mostrare che ormai non ha soltanto i target, i spazi militari, ma sta toccando sempre di più le case, le scuole, addirittura dei per bambini, stanno morendo sempre di più le persone, e lo stiamo vedendo anche dalla prospettiva dell'ospedale, dove l'ospedale Unbroken riceve i treni dei feriti, dei malati proprio dal fronte, dalla parte dell'est dell'Ucraina, e questi treni sono intensificati, abbiamo sempre di più pazienti. Pensa che una volta, quando arrivava il treno una volta a settimana, bastavano 40 ambulanze per poter dopo spostare i malati nei vari ospedali, sia in Ucraina sia anche in Polonia, perché abbiamo questo ponte, ma oggi abbiamo bisogno di più di 90 ambulanze per prendere le persone da un treno, quindi pensa che anche questo già fa vedere il numero di
sono treni che arrivano dal fronte verso Leopoli. Cosa succede in Polonia?
In Polonia Russia sta utilizzando una strategia del terrore, quindi anche avete forse sentito di un razzo, secondo razzo che è entrato nello spazio aereo polacco. Questo non significa subito scatenare le allarmi, questo subito provocare un caos, provocare un panico in mezzo alla gente, ma anche adesso già la Polonia che si sta preparando come se si fosse preparando alla guerra. Pensa un poco che ha dato l'ordine ai sindaci delle città di preparare i sottorifugi, di preparare gli spazi appunto dove la gente, di informare, di cominciare la campagna di informazione dove rifugiarsi nel caso di guerra. Addirittura lo Stato polacco ha dato la possibilità di costruire sottorifugi senza permessi nelle sue case, insomma permessi di vari tipi, e questa è una strategia del terrore che Putin sta mettendo anche sull'Europa, facendo pressione posizione sulla, sulla Polonia.
Tu come sacerdote che guardi con attenzione all'Ucraina, veramente una battuta finale, c'è veramente il rischio di una guerra in Europa?
Assolutamente sì, credo che assolutamente sì.
Grazie a padre Marcin Smith, sacerdote polacco, cofondatore della Fondazione 5P Europa e Global Movement. Noi ci fermiamo un attimo, amici ascoltatori, le notizie flash delle 9 della Radio Vaticana, poi torneremo in onda con la musica di Stefano Sparro. Da Luca Collodi per il momento è tutto.
Col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Sono le 9, a Medolo Monaco in studio. In Medio Oriente Israele ha riaperto il valico di Erez per il trasporto umanitario a Gaza. Cresce la tensione tra il governo di Netanyahu e l'Iran dopo il raid israeliano a Damasco. Conflitto in Ucraina, nella notte nuovi bombardamenti russi su tutto il paese, colpite in particolare Kharkiv e Zaporizhia, decine i morti e i feriti. In Russia circa 600 persone sono state allagate a Orsk, nella regione degli Urali, a causa della rottura di una diga. Prima del cedimento l'area era stata colpita da forti piogge. Papa Francesco si è recato ieri pomeriggio in una parrocchia di periferia di Roma, la chiesa di Sant'Enrico, nel quartiere di Casal Monastero. Quasi due ore di dialogo riservato con 35 sacerdoti e diaconi, tra cui cappellani di Re Bibbia. È tutto, il prossimo flash della Radio Vaticana alle ore 10.
E alle 9.01 ritorna Radio Vaticana con voi in magazine e lo fa con la musica di Jason Mraz dall'album No del 2018. Stiamo ascoltando Love is Still the Answer.
The question is why? Why are we here? To say our hellos and goodbyes and disappear. This beautiful life, what is it for? To learn how to master peace or master war. There's only one answer that matters. Even if your heart has been shattered, whatever you want, whatever you are after, love is still the answer. Love is still the answer. No, we're not perfect yet. Maybe God made us all from an accident. And the
question that sits on everyone's lips is why should we pick ourselves up and start over again?
La notte del 6 aprile del 2009, il terremoto dell'Aquila. 15 anni fa il sisma causò 309 morti. Ieri sera si è tenuta una fiaccolata in ricordo delle vittime a Casa Onna, dove è stata presentata un'installazione composta da 309 tessere di bronzo, e poi alla mezzanotte all'Aquila, nella notte appena passata, si è tenuta la messa in suffragio per le 309 vittime nella chiesa di Santa Maria del Suffragio con il cardinale dell'Aquila Petrocchi. Siamo in collegamento, ringrazio e saluto il nostro ospite di oggi, Don Claudio Tracanna, responsabile dell'ufficio delle comunicazioni sociali dei Vescovi di Abruzzo e Molise. Don Claudio Tracanna, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
Nella notte tu hai partecipato al ricordo, alle iniziative che ricordano questi 309 morti.
Sì, un ricordo ancora particolarmente sentito dalla popolazione, ecco, i partecipanti erano circa 1500 alla fiaccolata notturna, e poi appunto c'è stata la messa in suffragio, come ricordavi, delle 309 vittime del sisma, ma ricordando anche quelli che poi sono morti a causa delle conseguenze più tardi del sisma, perché poi ci sono stati altri morti che non sono calcolati nel numero ufficiale di quella notte, ma che poi, ecco, effettivamente ci sono stati, ecco, persone che, soprattutto anziani, che all'indomani del sisma si sono lasciati un po' andare, persone malate che hanno visto peggiorare la loro situazione. Quindi, ecco, noi abbiamo affidato tutti, abbiamo pregato per tutti i 309 martiri del sisma, ma anche per tutte quelle persone che sono morte a causa delle conseguenze nei tempi successivi.
Don Tracanna, come sta proseguendo la costruzione dell'Aquila?
Chiunque viene all'Aquila oggi vede una città in rinascita, ecco, una città, mi viene da dire, più bella di prima, ecco, come ha sottolineato anche il cardinale nell'omelia questa notte. Una città che è sempre stata conosciuta per la sua bellezza, anche per il numero di monumenti nel centro storico, e che oggi sta rinascendo più bella, anche perché grazie, se si può dire così, ecco, al terremoto si stanno riscoprendo anche tanti particolari di molti monumenti che prima erano sconosciuti.
Don Claudio Tracanna, nella notte tu hai inviato, ci hai inviato qui alla Radio Vaticana un passaggio dell'omelia che il cardinale Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, ha tenuto proprio questa notte. Se sei d'accordo, grazie a Damiano Caprio, noi andiamo ad ascoltare un passaggio dell'omelia del cardinale Petrocchi.
Certamente.
Dopo aver sperimentato la furia demolitiva del terremoto, l'Aquila non si è fermata, non ha messo la marcia indietro della rassegnazione perdente, ma è subito ripartita attivando una reazione coraggiosa e fattiva. Si è spinta in avanti, accelerando il ritmo operativo del suo robusto motore religioso, etico e sociale. Così è stata avviata la grande e faticosa impresa della rinascita, avventura corale e permanente, tesa a riguadagnare la fiducia nel presente, custodendo con fierezza i valori del passato per riaprire le prospettive di un promettente avvenire. La comunità al completo si è mobilitata per riedificare non solo come prima, ma meglio e più di prima, in tutti i campi. Si è passati dall'iniziale adattamento all'emergenza al successivo contributo innovativo. La bellezza perduta non solo è stata restituita, ma si è arricchita e dilatata.
Questo è un passaggio dell'omelia che questa notte l'arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Petrocchi, ha tenuto per ricordare i 15 anni del terremoto. Noi ne stiamo parlando con Don Claudio Tracanna dell'Ufficio Comunicazione Sociale delle Diocesi di Abruzzo e Molise. Era il 6 aprile 2009. Come è trascorsa la notte all'Aquila, Don Claudio?
Sì, appunto, è trascorsa appunto nel ricordo non solo delle vittime, ma anche di tutto quello che si è vissuto quella notte, quindi anche della paura, dell'aiuto che si è ricevuto immediatamente da parte di tutte le forze dell'ordine, i volontari, della solidarietà, ecco, che è scattata all'improvviso e che veramente ha reso, come affermava il cardinale, questa comunità più unita, ecco, dopo il terremoto.
Don Claudio, ci sono anche delle testimonianze, oggi anche sui giornali, sui quotidiani italiani, in alcuni casi li troviamo. Noi abbiamo la testimonianza che tu hai raccolto stanotte di un militare, di un alpino. Gli alpini sono di stanza in caserma a L'Aquila e i militari, le forze armate, la finanza, l'esercito, gli alpini in particolare, sono stati protagonisti insieme alla protezione civile, a tanti volontari che sono arrivati all'Aquila 15 anni fa per prestare aiuto e soccorso a chi è stato colpito dal terremoto.
Sì.
Vogliamo ascoltare insieme questa testimonianza? Prego dalla regia.
Come alpino del 9° reggimento di stanza all'Aquila non potrò mai dimenticare quel giorno del terremoto. Quella mattina, più o meno allo stesso orario del terremoto, saremmo dovuti partire per la provincia di Caserta per delle attività. Ma il terremoto ha cambiato tutti i piani. Non siamo più partiti e su indicazione dei nostri superiori abbiamo raggiunto alcune zone dell'Aquila maggiormente colpite dal terremoto. Io ricordo che col mio plotone raggiungemmo la frazione di Roio, dove abbiamo dato una mano ai vigili del fuoco a estrarre le persone dalle macerie e in più a chiudere la frazione di Roio e permettere ai mezzi di soccorso di poter raggiungere la zona. Successivamente abbiamo dato una mano nelle varie tendopoli che stavano sorgendo nella città e nella periferia nel montaggio delle famose tende blu che la protezione civile aveva messa a disposizione per la popolazione aquilana.
E questa era una delle testimonianze sonore arrivate qui a Radio Vaticana, grazie a Don Claudio Tracanna. Nella notte dobbiamo ricordare, Don Claudio, anche la presenza di una squadra dei vigili del fuoco dello Stato della Città del Vaticano, che per diversi giorni sono venuti all'Aquila, ad Onna anche in particolare, per aiutare la popolazione. Anche questo è stata una caratteristica di come la Chiesa si è data da fare per aiutare la popolazione colpita, le persone colpite.
Sì. Sì, Luca, guarda, io sono testimone, non solo, ecco, come ricordavi tu, dell'aiuto dei Vigili del Fuoco, anche dello Stato della Città del Vaticano, ma anche delle attenzioni che a nome della Santa Sede hanno avuto per la popolazione. Ricordo in una tendopoli di circa 1500 persone, ecco, il giorno di Pasqua i Vigili del Fuoco del Vaticano portarono delle uova di Pasqua a tutti i bambini presenti in questa tendopoli, ovviamente cercando di alleviare con queste attenzioni, ecco, il disagio e le sofferenze e la paura di quei giorni.
Tra l'altro ricordo, perché come Radio Vaticana eravamo presenti in quei luoghi dell'Abruzzo, che arrivarono in molte parrocchie, spesso con problemi per il terremoto, nella zona della diocesi dell'Aquila, anche calici pissidi per celebrare la messa, ampolline per celebrare la messa.
Sì, guarda Luca, è arrivato di tutto, ecco, la generosità anche in questo campo è stata enorme. È arrivata addirittura dal Trentino, ricordo, anche una chiesa in legno subito montata per una parrocchia di periferia dell'Aquila, ecco, dove appunto non c'era più la chiesa. Ed è bello anche questo, perché si è passati, ecco, in questa parrocchia, la parrocchia di San Giovanni da Capestrano in Cazzatessa, si è passati da questa chiesa di legno del Trentino proprio l'anno scorso alla costruzione della nuova chiesa, anche grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica.
Per concludere, Don Claudio Tracanna, questa testimonianza a 15 anni del terremoto dell'Aquila, la ricostruzione delle chiese, degli istituti religiosi, insomma del patrimonio ecclesiale, a che punto è?
Certamente, Luca, si parla di rinascita ed è giusto farlo, perché chiunque vede, come dicevo prima, può notare, ecco, una città che guarda al futuro. Però certamente i problemi della ricostruzione rimangono, soprattutto per quanto riguarda le chiese, ecco, che hanno avuto uno stop iniziale abbastanza grave, problematico, e per le quali oggi però anche per esse si comincia a vedere un po' di luce. Ecco, l'esempio per tutti è la cattedrale della nostra arcidiocesi, la cattedrale di San Massimo, dove è stato anche Papa Francesco il 28 agosto del 2022, per cui finalmente dopo 13 anni è partito, ecco, due anni fa, proprio subito dopo la visita del Papa, è partito il cantiere di ricostruzione. Quindi i problemi sono stati molti per le chiese, però finalmente si comincia a vedere anche la ricostruzione di questi importanti monumenti, ma anche luoghi identitari della comunità cristiana aquilana, ecco, si comincia a vedere un po' di luce.
Grazie a Don Claudio Tracanna, responsabile delle comunicazioni sociali delle diocesi di Abruzzo e Molise. Tra l'altro siete stati poco tempo fa dal Papa, proprio due giorni fa, se non vado errato, in visita ad Limina.
Sì, proprio ieri si è conclusa la visita ad Limina dei Vescovi di Abruzzo e Molise, e anche lì, ecco, tra le altre cose, ecco, i Vescovi hanno parlato con il Papa delle ferite del sisma, perché poi il sisma, ecco, non è finito nel 2009 purtroppo, ma abbiamo vissuto altri due terremoti, quello dell'agosto 2016 e gennaio 2017, che ha coinvolto non solo l'Aquila ma parte della diocesi di Sulmona e anche la città di Teramo e dintorni della città e della diocesi di Teramo, quindi un territorio ferito a più riprese purtroppo.
E noi vogliamo salutarci con Don Claudio Tracanna in collegamento diretto dall'Aquila, ricordando i 309 morti del terremoto dell'Aquila di 15 anni fa. Grazie Don Claudio e buon lavoro.
Grazie a voi per l'attenzione, buona giornata.
Bene Luca, allora dopo questo doveroso ricordo ritorniamo però con la musica, lo facciamo con Sergio Camariere, musica italiana. Siamo nel 2003, il brano che si piazzò al terzo posto vinse anche il premio della critica Mia Martini, e stiamo parlando di Tutto quello che è un uomo.
Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. Manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo. Trovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò. Tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare. Cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo. Manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so. Tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me come vedi. Quello che un uomo sognare potrà, tutto quello che un uomo sognare potrà.
E sono le 9.22, questo è il magazine di Radio Vaticana Italia, Vatican News. Ci colleghiamo ora con l'Aula Paolo VI brevemente, perché è in corso l'intrattenimento, se lo possiamo chiamare così, sul palco dell'Aula Paolo VI con Eleonora Daniele ed Emanuele Geroldi, che stanno presentando questa mattina. Siamo in attesa dell'arrivo del Papa intorno alle 9.30, 9.40. In questo momento sta parlando, la sentite in sottofondo, una volontaria della Croce Rossa Italiana, Angela Giuliano, è una infermiera volontaria che presta diciamo la sua opera nell'accoglienza degli immigrati a Lampedusa. Sta raccontando come quotidianamente stanno affrontando questo problema. Ascoltiamo brevemente in diretta dall'aula Paolo VI in Vaticano.
Queste emergenze e queste emozioni davvero importanti, e poi quando arrivi a casa ti senti quasi impotente. E quello che dicevo prima, io posso solo regalare abbracci e sorrisi, è la cosa che loro veramente di più hanno bisogno al momento.
Sorella, ci si porta a casa un bagaglio fatto di tante cose, di tanti ingredienti, però come dicevo prima c'è anche tanta forza, c'è anche tanta speranza, e quella a cui noi tutti quanti questa mattina oggi ci vogliamo aggrappare.
Forza, speranza che dobbiamo dare anche agli altri. Noi abbiamo un bagaglio diciamo, di serenità. Noi abbiamo delle speranze.
Sta parlando la sorella Elena Lopresti della Croce Rossa.
A questi bambini piccoli, più piccoli, che crescono tutti in una volta, o devono pensare e vedere a se stessi. È venuto in ambulatorio un piccolo bambino che doveva pensare a se stesso, aveva la scabbia. Il medico e insieme a me abbiamo spiegato che si doveva lavare e doveva mettere appunto la crema antiscabbia. Ripetimi quello che ti abbiamo detto, e lui l'ha ripetuto con diligenza, è stato commovente. Tutto questo ce
l'ho... Ecco, questo è quanto sta avvenendo in questi minuti nell'aula Paolo VI. Noi torniamo in studio su Radio Vaticana. Sta parlando questa sorella Elena Lopresti e sta raccontando l'aiuto che vengono date alle donne che partoriscono, che arrivano a Lampedusa e partoriscono. Torneremo tra poco in aula Paolo VI, seguiremo il discorso del Papa alla Croce Rossa italiana, ma torniamo a vedere le prime pagine dei giornali. Anzi, andiamo a vedere come apre Vatican News, il nostro portale. Il Papa torna in una parrocchia alla periferia di Roma, questo è successo ieri pomeriggio, con 35 preti, incontro alla parrocchia di Sant'Enrico. Il Papa riprende le visite nelle parrocchie della diocesi di Roma per incontrare il clero. Ieri pomeriggio è andato nella zona nord-est di Roma, nel quartiere di Casal Monastero, ha dialogato a porte chiuse con sacerdoti e diaconi dell'undicesima prefettura nel settore nord, accompagnato dal vescovo di settore, Monsignor Salera. Erano presenti anche i cappellani di Rebibbia, con i quali è stata affrontata la questione delle carceri. Trovate Salvatore Cernuzio con questo articolo su Vatican News. Ieri il Papa ha incontrato anche i francescani nell'ottavo centenario del dono delle stimmate ricevute dal poverello di Assisi nel 1224. Il Papa ha ricevuto per questo centenario, l'ottavo centenario, i frati minori del santuario della Verna e della provincia toscana dei francescani, e ha riflettuto sul significato dei segni che ricordano il dolore sofferto da Gesù per la nostra salvezza, appunto le stimmate ricevute da San Francesco 800 anni fa. E come abbiamo ricordato poco fa in collegamento con l'Aquila, per ricordare i 15 anni del terremoto, ieri dal Papa i vescovi di Abruzzo e Molise in visita ad Limina. A parlare per tutti il cardinale arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Petrocchi. Parole vitali per le nostre chiese. Con il Papa si è parlato anche dei danni postumi nella popolazione del sisma e del terremoto. A questo punto torniamo a vedere ancora qualche notizia dai cartacei italiani. Andiamo su Avvenire. Le paure dell'Europa è l'apertura. Migranti, riforme, bilancio, la campagna elettorale e il Partito Popolare Europeo ripiegati sul presente. A parlare è il vescovo Baturi, vicepresidente della Chiesa italiana. L'Unione Europea non parla più di pace, deve tornare a creare spazi di dialogo. Così l'apertura oggi di Avvenire, che ci porta in un episodio della cronaca milanese. Andiamo a vedere questa notizia da pagina 6 di Avvenire, perché che cosa succede? A Milano si vuole posizionare in un parco una statua che rappresenta la maternità, una statua che invece viene respinta. E allora, anziché da Avvenire, questa notizia la andiamo a prendere dalla Repubblica, pagina 17. La statua sulla maternità fa litigare Milano. Il sindaco di Milano dice va esposta, non urta alcuna sensibilità, ma c'è il no della commissione comunale all'opera di questo scultore Omodeo, che dice, mentre il sindaco di Milano dice va esposta, la commissione comunale dice no, meglio esporla all'interno di un istituto religioso. È un bronzo che rappresenta una donna che allatta un bambino, la statua sulla modernità fa litigare Milano. Questo lo troviamo sulla Repubblica a pagina 17. Invece, a proposito di un altro tipo di maternità, quella surrogata, Avvenire ne parla a pagina 6 e in sostanza ci informa che il governo italiano, ecco qua la pagina 6 di Avvenire, è pronto a rendere la maternità surrogata reato universale entro la fine di quest'anno. C'è stato un incontro alla LUMSA, l'Università LUMSA di Roma, con esperti da 5 continenti. Il Forum delle Famiglie dice impossibile trovare una qualsiasi dimensione etica nella maternità surrogata. Il bambino diventa un oggetto assemblato. Non è battaglia questa solo dei cattolici. E era presente un rappresentante del governo italiano, la ministra Roccella. Questo era un incontro promosso all'Università LUMSA di Roma, promosso dalla coalizione internazionale che si batte per l'abolizione della maternità surrogata. Non esiste una maternità surrogata solidale, è stato sottolineato, ma sempre fatta di contratti e business sulla vita nascente. Quindi il governo assicura sarà reato universale la maternità surrogata entro la fine dell'anno. Avvenire a pagina 6. Andiamo avanti, vediamo quello che ci dice la Repubblica. La grande sete della Sicilia, venga l'esercito. A pagina 16 la Repubblica si occupa di questo tema, che riporta la questione ambientale al centro dei quotidiani. Nella Sicilia senza acqua, che chiede l'esercito per fronteggiare la siccità. C'è emergenza anche in vista dell'estate. Meno 30% è il deficit della pioggia. Nell'ultimo anno c'è stato un deficit di pioggia arrivato al 30%. In Sicilia gli invasi di raccolta dell'acqua sono vuoti a metà e a Palermo è stato disposto il razionamento. Arriva solo il 10% di acqua in meno nelle case. La Sicilia assetata chiede al governo italiano le navi delle forze armate per fronteggiare la siccità. C'è stato di emergenza prospettato in settimana dalla giunta regionale della Sicilia e c'è anche la domanda di utilizzo immediato delle navi cisterna militari e di quelle con funzioni di dissalatori per riempire gli invasi siciliani drammaticamente a secco. Quindi la Repubblica ci proietta quello che potrebbe essere la situazione estiva in fatto di uso dell'acqua per la Sicilia. Andiamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 9 si torna a parlare della crisi medio orientale e il Fatto Quotidiano ci dice che Israele ha zero regole d'ingaggio. Praticamente a Gaza sono state testate delle nuove armi israeliane, così come se si fosse a una fiera. E queste armi, ci dice il Fatto Quotidiano, che Israele sta usando a Gaza, vengono esposte alla fiera dell'Est a Singapore, dai droni ai missili. Tel Aviv a Singapore, a questa fiera delle armi, espone armi testate a Gaza, in particolare uno degli elicotteri che viene utilizzato nella crisi tra Hamas e Israele, il Fatto Quotidiano. Andiamo sul Foglio, perché si torna a parlare anche di un'altra crisi, quella tra Russia e Ucraina. Il Foglio ci dice: le linee rosse del terrore, trattare ora con Putin significherebbe solo una cosa: la rivincita russa sul 1989. Il ministro degli esteri russo Lavrov è stato sarcastico con Zelensky. Lasciatelo sognare, ha detto. Il vantaggio militare sul terreno e altri fattori decisivi, scrive il Foglio, fra cui la sconnessione del fronte occidentale a sostegno dell'Ucraina a 2 anni dall'invasione russa, gli consentono alla Russia di considerare ridicolo e irrealistico il ritorno ai confini del febbraio 2022 come obiettivo degli irredentisti di Kiev a corto di munizioni e di uomini. La stessa cosa pensano settori del Pentagono e della CIA, ben rappresentati in un report. La guerra lunga con Putin non è nell'interesse degli Stati Uniti. Dobbiamo concentrarci sull'Indo-Pacifico, cioè sulla Cina. Bisogna trattare e negoziare per tempo con la Russia prima che Mosca si rafforzi ulteriormente e accontentarci di aver salvato il salvabile e indebolito Putin. Questo scrive il Foglio Quotidiano citando documenti della CIA e del Pentagono in Stati Uniti, negli Stati Uniti. Andiamo sul Tempo, che ci ricorda l'allarme antisemitismo: Roma è blindata, chiude l'ambasciata di Israele per paura di attentati. Ancora velocemente Il Giornale si guarda alle prossime elezioni americane, ecco perché il ritorno di Trump non deve far paura all'Europa, così per le elezioni di novembre negli Stati Uniti. E anche c'è un'analisi che riguarda la crisi russo-ucraina: l'Ucraina nella NATO resta l'unica via per la pace, secondo il Giornale di Milano. Andiamo sul Messaggero, c'è una notizia di politica italiana: stretta sull'assegno di inclusione, respinta una pratica su 2, controlli preventivi sugli ex percettori del reddito di cittadinanza, già 400.000 pratiche rifiutate. Minaccia iraniana: Israele chiude 30 ambasciate nel mondo, anche a Roma. E poi sui giornali troviamo tutta la polemica che riguarda, per la politica italiana, il caso Puglia. C'è una rottura tra Partito Democratico e 5 Stelle dopo il caso Puglia, e cioè dei soldi che alcuni elementi del Partito Democratico hanno intascato o hanno dato per ottenere voti nelle ultime elezioni, e c'è una rottura su questo tra 5 Stelle e Partito Democratico. Corriere della Sera apre su questo: Conte Schlein ora è scontro, il leader 5 Stelle, io sleale, così non collaboro, la segretaria PD ai 5 Stelle, così aiuti la destra. Così il Corriere della Sera, che ci parla anche della nuova invasione della Cina come scenario futuro, soprattutto per quanto riguarda le batterie delle auto elettriche, che in Europa non vanno. Beati loro, beati i cinesi, che hanno il monopolio delle batterie elettriche, ne producono a volontà. Ecco un esempio di notizia buona che ne contiene una cattiva. Oggi la segretaria al tesoro americano si trova a Pechino per parlare proprio per questo: l'invasione di tecnologia verde dalla Repubblica Popolare Cinese. I segnali di una nuova crisi commerciale si moltiplicano, mentre la Tesla ha subito un calo di vendite, la Ford rinvia il lancio di nuovi modelli di auto elettriche e gli europei non acquistano più auto elettriche a batteria che si ricaricano, segnali di stanchezza. Vanno soltanto le auto ibride, cioè a batteria e a benzina. E la Cina, da questo punto di vista, ha le tecnologie sull'auto elettrica. L'Europa sta mollando l'auto elettrica. Chiudiamo con il Corriere della Sera, ancora con gli esteri. Ruanda, 30 anni dopo, il ricordo dei massacri che rafforza l'attuale regime. Il paese guidato da Kagame è tra i più vivaci però del continente africano. Da domani Ruanda, scrive il Corriere della Sera, commemora i 30 anni dal genocidio dei Tutsi. Era il 7 aprile del 94, si verificarono i primi eccidi dell'ultimo genocidio del XX secolo, che provocò in 100 giorni 1 milione di morti, soprattutto tra la minoranza Tutsi, ma anche tra gli Hutu moderati. Noi abbiamo chiuso Stefano Sparro, la nostra rassegna molto internazionale, come vedi le notizie internazionali la fanno ormai da padrone anche su giornali e quotidiani italiani che da sempre sono un po' ripiegati sulla cronaca italiana. Un po' di musica e poi dovremmo collegarci con l'Aula Paolo VI per seguire l'udienza del Papa. La Croce Rossa Italiana c'è qualche minuto di ritardo.
Infatti, quindi nell'attesa andiamo ad ascoltare un brano degli Alan Parsons Project. È un brano che segna un pochino anche un cambiamento nello stile. Ricordiamo che questo gruppo, nato appunto intorno ad Alan Parsons, faceva soprattutto, era specializzato in art rock e in progressive rock. E invece in questo album, in questo brano specifico, Don't Answer Me, si ritrova invece un cambiamento dovuto anche al produttore Phil Spector, che all'epoca era, insomma, stava introducendo una maggiore orchestrazione nei brani. E allora vogliamo andare ad ascoltare questo Don't Answer Me degli Alan Parsons Project, brano del 1984.
Thank you.
questo è stato un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Stefano?
No, questo è soprattutto internazionale, anche perché Alan Parsons, ricordiamolo che era, se non ricordo male, era un fonico, che poi è passato alla musica, ricordiamo senz'altro il brano, l'album Eye in the Sky.
E allora andiamo nuovamente in aula Paolo VI. Il Papa ha qualche minuto di ritardo perché sta incontrando un altro gruppo di persone in aula Clementina, poi si deve spostare all'interno dei palazzi apostolici in aula Paolo VI. Sentiamo quello che sta succedendo in aula.
Fanfara, prego maestro, si accomodi.
Avremo un canto della fanfara della Croce Rossa italiana. Ascoltiamocelo, Stefano. Un altro tipo di musica.
E che fa bene anche questa.
Poi l'arrivo del Santo Padre.
Eleonora sta presentando la fanfara della Croce Rossa italiana. Eleonora Daniele. Torniamo in studio in attesa dell'arrivo di Papa Francesco. Stefano in aula Paolo VI, quindi abbiamo iniziato una sorta di radiocronaca mentre in aula stanno continuando momenti di intrattenimento guidati da Eleonora Daniele con Emanuele Geroldi, con i volontari che fin dalle 8.45 si sono susseguiti sul palco. Quello che abbiamo ascoltato è la fanfara nazionale della Croce Rossa italiana che sta intrattenendo in attesa dell'arrivo del Papa. Ascoltiamo ancora l'aula Paolo VI.
Allora facciamo un po' di chiasso, vediamo, cominciamo proprio dal Piemonte. La Valle d'Aosta, la Liguria,
la Lombardia. E sentite, lo speaker chiama le varie delegazioni regionali della Croce Rossa che sono confluite a Roma già dall'alba di questa mattina. Oggi si celebra il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa italiana. Per quanto diciamo la Croce Rossa ha fatto allora per il soccorso ai feriti e ai malati di guerra, il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa ricorda il 1864, in realtà era il 15 giugno del 1864 e comunque per l'anno oggi si ricorda il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa. Sono presenti circa 8.000 volontari in aula Paolo VI, come sentite in sottofondo, provenienti da tutta Italia.
Sicilia!
Sono 150.000 i volontari e le volontarie totali della Croce Rossa italiana che operano in Italia. ancora qualche minuto. Stefano, la Croce Rossa tra l'altro ha prima abbiamo parlato del terremoto dell'Aquila, è stata tra le protagoniste come volontariato e non solo per l'aiuto e i soccorsi che sono stati portati alle popolazioni colpite 15 anni fa, il 6 aprile del 2009.
Ricordiamo anche che oltre a questi purtroppo grandi eventi che accadono c'è anche una quotidianità, soprattutto sulle strade penso, e con tanti incidenti, tante cose che avvengono e dove i volontari della Croce Rossa sono sempre lì pronti come degli angeli custodi, molto silenziosi però fortemente presenti, anzi grazie a loro che molto spesso tante vite riescono a salvarsi, tante situazioni si riescono a risolvere.
Dobbiamo ricordare anche la collaborazione molto stretta tra la Croce Rossa italiana e la Mezzaluna Rossa, ad esempio per quanto riguarda questi giorni, non soltanto in Ucraina ma anche in particolare nella striscia di Gaza. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa stanno portando aiuto alle popolazioni. Cerchiamo ancora di captare quello che succede all'interno dell'aula Paolo VI. La motivazione
che date a tutti coloro i quali sono vertici in Croce Rossa, ricoprono incarichi di presidente, perché vedere presidente o consigliere, perché vedere i volontari e le volontarie così motivati è qualcosa che dà grande gioia anche al nostro servizio. Grazie.
L'applauso dei volontari. Cerchiamo di seguire in diretta insieme a voi, amici ascoltatori, quello che succede. Sentite il ci siamo, l'attesa è imminente del Papa.
Croce Rossa italiana e attendiamo tutti con grande emozione l'arrivo di Papa Francesco. Grazie a tutti, ciao.
E quindi torniamo in studio, diciamo l'intrattenimento partito intorno alle 8.45 è terminato, c'è un video che raccoglie un po' la storia della Croce Rossa, vediamo se riusciamo ad ascoltarne almeno alcuni passaggi.
Che ha il valore dell'universalità e spinge i nostri 150.000 volontari a prestare soccorso e conforto in ogni angolo del mondo. Il valore dei nostri sette principi.
Questo è quello che riusciamo proprio in tempo reale, amici ascoltatori, a darvi. Viviamo anche noi l'attesa dell'arrivo del Papa in aula Paolo VI. Stefano.
Non so Luca, se sei d'accordo vogliamo intanto magari mandare un brano.
Facciamo... Anche noi facciamo un'attesa, mentre in aula Paolo VI va un video sulla storia della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, noi andiamo con un brano e poi ci ricolleghiamo.
Noi ci dedichiamo al cantautorato, alla musica d'autore italiana, lo facciamo con Fabio Concato, secondo me un artista un po' trascurato e soprattutto sottovalutato, che invece è una persona molto molto preparata a livello musicale, non sono io certo a doverlo certificare, soprattutto è piacevole, persona, secondo me personaggio molto molto discreto, che ha quella sottile ironia ma sempre molto educata, e personalmente lo ammiro molto. Quello che stiamo per ascoltare siamo eccoci qua, rimandiamo il brano perché vedo che le immagini stanno arrivando, quindi vuol dire che ormai Papa Francesco è pronto anche lui a scendere in campo.
Sì, non è ancora entrato nell'aula Paolo VI, però dalle immagini pensiamo che sia in transito. Ecco che si apre anche la porta dell'aula Paolo VI, facciamo un momento di pausa, linea alla regia e poi torniamo in collegamento dall'aula Paolo VI. Amici ascoltatori, ancora buona giornata, sono Luca Collodi, grazie, siamo in collegamento diretto con l'aula Paolo VI, dove 8.000 volontari della Croce Rossa italiana ricordano il 160° anniversario della fondazione della stessa Croce Rossa italiana. L'anno era il 1864, 160 anni fa. Il giorno era il 15 giugno, fu istituito il Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra. Era, lo ricordo, il 1864. In aula Paolo VI, ecco l'applauso dei volontari della Croce Rossa Italiana per l'arrivo di Papa Francesco Sono le 9.53. Sono presenti il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, la vicepresidente Deborah Diodati, il vicepresidente rappresentante dei giovani della Croce Rossa Italiana, Edoardo Italia, e alcuni consiglieri, Adriano De Nardis e Antonio Calvano. Il Papa è entrato con la sua sedia a rotelle, si sta alzando per mettersi in postazione per, tra poco ascolteremo il discorso del Papa alla Croce Rossa Italiana. Ancora, come sentite, gli applausi, circa 8.000 volontari in aula Paolo VI in Vaticano, sono 150.000 i volontari e le volontarie dell'associazione in Italia. Il Papa sta prendendo gli occhiali, quindi si appresta a leggere il discorso che seguiamo in diretta su Radio Vaticana e anche per chi lo volesse in radiovisione su Vatican News. Buongiorno. Ecco il Papa.
Sono contento di incontrarvi in occasione del 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana. Era infatti il 15 giugno 1884 quando Milano veniva istituito il Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e ai malati in guerra. Di fronte alle devastazioni e alle sofferenze causate dalla guerra, anche oggi, non dimentichiamo questo. Di fronte alle devastazioni e alle sofferenze causate dalla guerra, ci fu un sussulto di umanità che si tradusse in gesti e opere concrete di assistenza e di cura, senza distinzione di nazionalità, ceto sociale, religione ed opinioni politiche. Questa corrente di amore non si è mai fermata. Oggi come ieri, la vostra è una presenza efficace e preziosa, specialmente in tutti quei contesti in cui il fragore delle armi soffoca il grido dei popoli, il loro anelito di pace e il loro desiderio di futuro. Quella di oggi è un'occasione speciale per esprimervi tanta gratitudine per il servizio che rendete nei contesti bellici, per l'aiuto che ogni giorno prestate a chi è nel bisogno in molteplici situazioni di emergenza. Grazie, grazie tante per questo. Il vostro impegno, ispirato ai principi di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità, è anche segno visibile che la fraternità è possibile. Se si mette al centro la persona, si può dialogare e lavorare insieme per il bene comune, andando oltre le divisioni, abbattendo i muri dell'inimicizia, superando le logiche dell'interesse e del potere che accecano e rendono l'altro un nemico. Per il credente ogni persona è sacra, ogni creatura umana è amata da Dio e per questo portatrice di diritti inalienabili. Animate da questa convinzione, tante persone di buona volontà si incontrano, riconoscendo il valore supremo della vita e quindi la necessità di difendere soprattutto i più vulnerabili. Su questo dei più vulnerabili vorrei dirvi una cosa: sono i bambini. Qui in Italia sono arrivati tanti bambini nella guerra in Ucraina. Sapete una cosa? Che questi bambini non sorridono. Hanno dimenticato la capacità di sorridere. È brutto per un bambino quello. Pensiamoci. Nel ringraziarvi per il vostro servizio insostituibile nelle aree di conflitto e nelle zone colpite da disastri ambientali, nell'ambito della formazione della salute, così come per quello che fate a favore dei migranti, degli ultimi e più vulnerabili, voglio incoraggiarvi a proseguire in questa grande opera di carità che abbraccia l'Italia e il mondo. Possa la Croce Rossa restare sempre simbolo eloquente di un amore per i fratelli che non ha confini, né geografici, né culturali, sociali, economici o religiosi. Non a caso lo slogan che avete scelto per celebrare il 160° anniversario è ovunque e per chiunque. È una cosa universale. Si tratta di un'espressione che, mentre racconta un impegno, descrive anche uno stile, un modo di essere e di esserci. Ovunque, perché nessun contesto può dirsi libero dalla sofferenza, libero dalle ferite del corpo e dell'anima, sia nelle piccole comunità, sia negli angoli più dimenticati della terra. Bisogna globalizzare la solidarietà, globalizzare la solidarietà, operando a livello nazionale e internazionale, perché riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un'amicizia sociale che includa tutti, non solo, non sono mere utopie, sono realtà. Esigono la decisione e la capacità di trovare i percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità. Si tratta di progredire verso un ordine sociale